Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Notte di bombe su Kiev. A poche ore dallo scambio di prigionieri con la Russia, la capitale ucraina è stata colpita con estrema violenza. Si moltiplicano le critiche contro il governo israeliano per la situazione umanitaria a Gaza, ma Netanyahu non si scompone e replica con accuse di antisemitismo. La giustizia greca indaga sul più grave naufragio del Mediterraneo. 17 funzionari della Guardia Costiera potrebbero finire a processo per la morte di 600 migranti a Pilos. Le sentinelle dell'inquinamento da pneumatici. Uno studio rivela che i lombrichi evitano i terreni contaminati dalle particelle di gomma. Ai mondiali di hockey, in bilico tra ricordi d'argento e ambizioni d'oro, in semifinale la Svizzera, trascinata da Niederreiter, affronta oggi la Danimarca. C'è stato dunque un massiccio attacco russo ieri notte sulla capitale dell'Ucraina, con missili e droni che hanno provocato diversi incendi e crollo di palazzine abitate. Un attacco che ha vissuto anche il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca. Allora, Davide, cosa hai visto e sentito stanotte?
Beh, è stata certamente una delle notti più intense degli ultimi 2 anni per la capitale ucraina. Le esplosioni sono cominciate intorno all'1 di notte e il segnale di cessato allarme non ha suonato prima delle 5 di mattina. Le esplosioni sono state fortissime, si sono sentite particolarmente nel centro città. In particolare i 14 missili balistici, i missili più veloci che la Russia impiega contro le città ucraine, quando venivano intercettati dai famosi Patriot americani proprio a picco sul centro, casavano boati che hanno fatto tremare le finestre di tutta la città. La cosa particolare di questo attacco è proprio che è stato colpito anche il centro città, che di solito invece viene risparmiato. Ma per fortuna gli obiettivi colpiti o erano disabitati oppure si trattava di altri obiettivi militari, perché per fortuna i feriti sono soltanto 15, ma in questa notte Kiev è stata fortunata, altre città ucraine meno. Sono state colpite molte altre città ucraine, ci sono 3 morti a Odessa e si cercano ancora sopravvissuti dei risultati dell'attacco invece a Kharkiv.
Davide, l'attacco è avvenuto proprio nel bel mezzo di questo processo di scambio di prigionieri di guerra tra Russia ed Ucraina. Che novità ci sono su questo fronte?
Sì, è avvenuto proprio in un momento diplomaticamente molto delicato, però positivo, in cui tutte le parti finora stanno sostenendo che le cose procedono in maniera positiva. Ieri sono stati scambiati i primi 390 prigionieri tra ucraini e russi, ognuna delle due parti ha consegnato agli altri 270 militari e 120 civili. Si dovrebbe arrivare a un totale di 1000 prigionieri scambiati, ma non sappiamo ancora quando saranno i prossimi passaggi. Dopo l'attacco di ieri notte, il presidente Zelensky ha chiesto nuove sanzioni alla Russia dopo questi attacchi. Non sappiamo se questa nuova postura diplomatica influirà anche sugli scambi di prigionieri o se invece questi proseguiranno normalmente.
Davide Maria De Luca, in diretta da Kiev. Sono arrivate a un punto molto basso le relazioni tra Israele e alcuni dei suoi tradizionali alleati, perché ci sono pressioni in aumento affinché Israele interrompa l'operazione militare su Gaza e permetta quindi l'arrivo dei convogli umanitari. Il primo ministro Netanyahu risponde ora alle accuse e resta arroccato sulle sue posizioni. Cresce però anche il dissenso interno. Sentiamo la nostra inviata a Gerusalemme, Naima Kikerio.
Netanyahu continua a non ammettere alcun tipo di critica. Le cancellerie occidentali, che per prime hanno inasprito i toni contro il suo governo per la situazione a Gaza, quindi Parigi, Londra e Ottawa, sono state accusate dal primo ministro di antisemitismo e di essere dalla parte di Hamas e del terrorismo. La retorica di Netanyahu verso chi è critico resta su questo binario. Il premier non ammette responsabilità morali. Quando parla dell'alto numero di morti e della fame sulla striscia, è solo per dare la responsabilità di ciò che succede al gruppo islamista. Il governo israeliano non mette in discussione le sue scelte, le sue strategie, però neanche a livello interno. Netanyahu sta incassando sempre più critiche anche qui e continua a sfidare sia le istituzioni che la società civile israeliane in un momento, questo, in cui il dibattito politico sta crescendo moltissimo. Ai temi antichi come il conflitto con la Corte Suprema e con l'ex capo dei servizi segreti interni o ancora la questione ostaggi si aggiungono temi nuovi. La paura degli israeliani di essere isolati a livello internazionale, ma anche una sensibilità crescente per le vittime palestinesi di questa guerra, sono state organizzate nuove manifestazioni al confine con Gaza, parlano di vittime anche i membri dell'esercito e poi ne parla anche l'opposizione. Yair Golan, leader del Partito dei Democratici, ha detto: Israele uccide i bambini per hobby, si è attirato la furia di tutto il governo e della destra, sta approfittando di questa situazione internazionale per profilarsi, ma così ha portato la società israeliana a dibattere su questa questione.
Gli studenti stranieri iscritti a Harvard, una delle più prestigiose università americane, possono per il momento restare al loro posto. Un tribunale federale statunitense ha temporaneamente sospeso l'ordinanza con cui l'amministrazione Trump vietava all'Ateneo l'iscrizione di studenti stranieri. Ci aggiorna Cristiano Valli.
È solo l'ultima di una serie di azioni del governo portate avanti per impedire ad Harvard di esercitare il proprio diritto costituzionale all'indipendenza, scrivono i legali dell'università. Un argomento accolto dalla giudice Alison Burroughs, che nelle motivazioni della propria decisione sottolinea che l'attuazione dell'ordinanza causerebbe un danno immediato irreparabile all'Ateneo. Il divieto di accettare studenti stranieri è particolarmente penalizzante per Harvard, così come potenzialmente per ogni università negli Stati Uniti. Gli stranieri costituiscono il 27% del corpo studentesco e sono gli unici a pagare tutti la retta per intero. Si tratta, nei fatti, della prima fonte di reddito diretta. Tutti gli altri fondi, pur estremamente rilevanti nel caso di Harvard, non sono infatti asset liquidi o liquidabili, ma legati a ricerca, curricula e programmi di studio specifici. Quale che sarà la decisione definitiva, l'amministrazione ha chiaramente manifestato l'intenzione di non recedere, ammettendo che provvedimenti analoghi potrebbero essere intentati nei confronti di altri atenei. Un braccio di ferro cui viene in soccorso dell'amministrazione anche la nuova legge di bilancio approvata in settimana dalla Camera ed ora all'esame del Senato. Nelle oltre 1000 pagine del documento si celano infatti una serie di provvedimenti che hanno come obiettivo proprio quello di limitare i poteri dei giudici federali nel bloccare gli ordini esecutivi della Casa Bianca nei casi in cui la Corte non ottenga garanzie finanziarie immediate dai querelanti.
In Germania verrà interrogata oggi la 39enne di nazionalità tedesca che ieri sera ha coltellato una ventina di persone alla stazione centrale di Amburgo. Per il momento le autorità escludono il movente politico terroristico. Il bilancio indica 4 persone in pericolo di morte e 6 feriti gravi. 17 funzionari della Guardia Costiera greca potrebbero venire processati per il naufragio di Pylos, che 2 anni fa costò la vita a 600 migranti al largo dell'isola. Sono infatti accusati di aver provocato, di aver contribuito in vario modo a questa tragedia, la peggiore, avvenuta nelle acque del Mediterraneo. L'inchiesta dovrà stabilire se rinviarli a giudizio o se archiviare il caso. La corrispondenza è di Elena Kaniadakis.
Era il 14 giugno del 2023 quando un peschereccio salpato dalla Libia con circa 750 migranti a bordo si è inabissato a sud-ovest della città di Pylos, a largo del Peloponneso. Gli uomini siriani erano ammassati sul ponte, i pakistani e gli egiziani, assieme a molte donne e bambini, stipati sotto coperta. I superstiti, tutti uomini, sono stati appena 104, 82 i corpi recuperati in mare. La maggior parte dei sopravvissuti ha sporto denuncia contro la Guardia Costiera, accusata di avere provocato il ribaltamento del peschereccio nel tentativo di trainarlo con una corda nelle acque di soccorso italiane, accuse sempre respinte dalle autorità elleniche. Ora, quasi 2 anni dopo, è stato fatto un passo fondamentale per ottenere giustizia, hanno dichiarato 6 ONG che offrono sostegno legale ai sopravvissuti. Stando a un loro comunicato, tra gli indagati ci sono il comandante dell'unica motovedetta della Guardia Costiera inviata sul luogo con l'accusa di mancato soccorso e di avere provocato il naufragio. Indagati risultano anche i membri dell'equipaggio e poi l'allora capo della Guardia Costiera e funzionari del centro di coordinamento dei soccorsi con l'accusa di aver messo in pericolo i migranti.
Συνεχίζεται η έρευνα, συνεχίζεται η διαδικασία η νομική. Ξέρω
Questo tipo di indagine richiede tempo, spiega Lefteris Papagiannakis, direttore del Consiglio greco dei rifugiati che offre sostegno legale ai sopravvissuti. Lo scorso gennaio c'è stata una sentenza importante della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ha affermato che ci sono forti indizi dell'uso sistematico da parte della Grecia dei respingimenti illegali. Ora noi rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo, ottenere giustizia.
Dichiarati colpevoli ma troppo vecchi o malati per proseguire in carcere, questa è la sentenza pronunciata ieri a Parigi contro i rapinatori dell'influencer americana Kim Kardashian, che poi ha anche dichiarato in tribunale di averli perdonati. Ci racconta tutto da Parigi Annalisa Cappellini.
Delle pene clementi nel processo del furto a Kim Kardashian. 8 dei 10 imputati sono stati condannati, ma nessuno di loro tornerà dietro le sbarre. È la sentenza del Tribunale di Parigi per i nonni rapinatori, la banda di ultra sessantenni che nell'autunno del 2016 rapinò Kim Kardashian. L'influencer americana, che si trovava a Parigi per la settimana della moda, era stata legata e imbavagliata nella sua camera d'albergo, mentre i rapinatori le rubavano 9 milioni di euro di gioielli. Quasi 10 anni dopo, alcuni membri della banda si professano ancora innocenti, altri invece ammettono di aver partecipato al colpo e chiedono perdono a Kim Kardashian. Durante il processo, la star americana ha affermato di aver perdonato la mente del furto a Omar Ait Kedash, che le aveva addirittura inviato una lunga lettera di scuse. E se il pentimento dei principali imputati ha sicuramente contribuito a convincere i giudici a pronunciare pene tutto sommato clementi, in realtà l'indulgenza del tribunale è dovuta anche allo stato di salute dei nonni rapinatori. Alcuni di loro infatti sono affetti da sordità, diabete o da un cancro. Secondo il tribunale parigino, non sarebbe stato etico rinviarli dietro le sbarre.
L'attualità svizzera, in particolare quella del Canton Vaud, dove non si placa la bufera politica e mediatica che ha coinvolto la consigliera di Stato Valérie Dittli. Dopo aver perso il Dipartimento delle Finanze, ora rischia di dover fare i conti anche con la giustizia. Il Ministero Pubblico ha infatti aperto 2 indagini, una delle quali dovrà stabilire se Dittli abbia violato il segreto d'ufficio. Sentiamo Aaron Guidotti.
Segreto d'ufficio che sarebbe stato violato dalla stessa Valérie Dittli. Nel rapporto Studer, l'audit esterno chiesto dal Consiglio di Stato, si evince che su ordine di Dittli un alto funzionario della Direzione Generale della Fiscalità abbia incontrato rappresentanti degli ambienti economici per discutere del piano di revisione del governo per ridurre l'imposta sul patrimonio, piano che era stato discusso solo in seno al Consiglio di Stato e che quindi era ancora confidenziale. Attenzione, Valérie Dittli per il momento non è formalmente imputata. Il Ministero Pubblico ha fatto sapere che sta procedendo con le indagini, ascoltando varie personalità del Dipartimento, ma che per il momento nessuno è sotto accusa. Oltre alla violazione del segreto d'ufficio, il rapporto Studer aveva portato alla luce altre criticità che avevano portato a una sanzione politica. Dittli era stata privata a fine marzo del Dipartimento delle Finanze. Abuso di potere per aver chiesto di annullare la tassazione di ricchi contribuenti perché con la nuova imposizione avrebbero pagato di meno, problemi con i collaboratori e cattiva gestione del personale per gli screzi avuti con la direttrice della fiscalità e l'aumento dei congedi per malattia all'interno del suo dipartimento. Anche in questo caso il Ministero Pubblico dovrà valutare se tra queste criticità alcune siano sfociate in reati. Il tanto decantato ritorno alla normalità del governo vaudese non avverrà quindi in tempi brevi.
La presenza di animali come insetti o altri invertebrati, come sappiamo, aiuta tutto l'ambiente, ma spesso è anche un segnale di quanto un terreno o l'aria siano puliti. E anche i lombrichi allora possono diventare delle sentinelle. Stando a un nuovo studio, questi animali evitano attivamente le aree maggiormente contaminate dalle micropolveri causate dall'abrasione degli pneumatici. Un servizio di Mirko Priuli.
Quando le gomme dell'auto si consumano, rilasciano minuscole particelle che si depositano nel terreno lungo le strade. Parliamo di polveri composte da gomma, bitume, minerali e varie sostanze chimiche. I ricercatori dell'Istituto Svizzero per la ricerca sulle acque, che assieme ai colleghi del Politecnico Federale di Losanna e quelli del Centro di Ecotossicologia hanno condotto lo studio, stimano che ogni anno oltre 3 milioni di tonnellate di queste sostanze vengono rilasciate sull'intero pianeta. A farne le spese sono soprattutto organismi come i lombrichi, tra gli esseri più esposti visto che vivono e si nutrono proprio sottoterra. Per capire meglio l'impatto, i ricercatori hanno messo questi animali in contenitori con due tipi di terreno, uno pulito e uno contenente residui di pneumatici. Il risultato è che appena i lombrichi sentono puzza di gomma, se ne vanno da un'altra parte, evitando così attivamente il suolo particolarmente contaminato. La buona notizia è che anche quando sono a contatto con queste sostanze, la loro salute non ne risente, nessun rischio dunque per la loro sopravvivenza, ma a quanto pare anche i lombrichi sanno scegliere. Meglio un terreno sano, da veri buongustai del sottosuolo.
Nestlé è una delle più importanti multinazionali svizzere ed è l'impresa agroalimentare numero uno al mondo. Da qualche anno è alle prese con uno scandalo che riguarda le acque minerali che commercializza. I controlli hanno infatti dimostrato che in realtà queste acque vendute come minerali naturali non sono pure, ma sono filtrate o trattate. La vicenda in Francia coinvolge anche la politica. Una commissione d'inchiesta del Senato accusa lo Stato di essersi piegato al lobbismo di Nestlé. Questa storia ve la racconto questa settimana nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori.
Cette idée romantique que on peut prélever à la source l'eau pure et la mettre en bouteille sans aucune intervention et d'assurer la sécurité.
Allora, questo è uno scandalo che è scoppiato l'anno scorso, in primavera, quando l'azienda svizzera Nestlé aveva riconosciuto pubblicamente di aver usato dei filtri, dei trattamenti sulle acque minerali vendute in Francia. Acque che in realtà sono vendute come acqua minerale naturale o acqua di sorgente. L'obiettivo era quello di nascondere certe sostanze nocive, c'era della contaminazione fecale, ne abbiamo parlato molto, ma c'erano anche ad esempio microinquinanti, piccole particelle, batteri, pesticidi, c'erano addirittura degli PFAS, quelli che si chiamano inquinanti eterni, insomma. Nestlé stava cercando di nascondere queste impurità, queste sostanze nocive presenti alla sorgente trattando l'acqua. Peraltro,
anche qui in Svizzera c'è qualcuno che si accorge che le acque minerali vendute come naturali tanto naturali non sono.
Eh sì, ad accorgersene è il chimico cantonale Vodese. Questa idea romantica di acqua minerale naturale che ti regala la natura si scontra con la realtà dei fatti, quindi con l'attività umana che in fondo questa natura l'ha inquinata. E sapere che quest'acqua in definitiva non c'è più fa male.
Il Mondo Là Fuori questa settimana con Annalisa Cappellini e Monica Fornasie, guidate dalla voce di Bettina Müller. Lo ricordo, l'episodio è disponibile su app, sito Play RSI e sulle principali piattaforme audio. È morto qualche giorno fa, a 98 anni, il leggendario coreografo Yuri Grigorovich, per oltre 30 anni direttore artistico del balletto del Teatro Bolshoi di Mosca. La sua è stata una carriera lunghissima. Il ritratto di Valentina Bensi.
Nato a Leningrado il 2 gennaio 1927 in una famiglia legata al balletto imperiale russo, Yuri Grigorovich si diploma all'Accademia Vaganova nel 1946 e danza come solista per il balletto del Mariinskij fino al 1962. Parallelamente alla carriera di ballerino, si fa apprezzare presto come coreografo. Nelle sue coreografie Grigorovich si allontana dall'impostazione classica per introdurre uno stile più potente e teatrale, con una gestualità maggiormente definita e drammatica, soprattutto nella figura maschile, ed eliminando le scene mimate. La svolta nella vita di Yuri Grigorovich avviene con la nomina a direttore artistico del balletto del Teatro Bolshoi di Mosca, incarico che porta avanti dal 1964 al 1995, diventando un riferimento e una specie di simbolo del teatro stesso. Ma la lunga traiettoria di Grigorovich non fu priva di ostacoli. Nel 1995, dopo il collasso dell'Unione Sovietica, è costretto a lasciare il Bolshoi, in mezzo a divergenze artistiche con la direzione e accuse di favoritismi. Yuri Grigorovich continuò ad occuparsi di danza, fondando la sua compagnia negli anni 90, il Grigorovich Ballet, nella città di Krasnodar, nel sud della Russia. Il maestro ha inoltre ideato importanti progetti di balletto eseguiti in luoghi iconici, come il Colosseo di Roma, antichi teatri greci, Piazza San Marco a Venezia e l'arena dello stadio Luzhinskij durante i Giochi Olimpici del 1980. A seguito dei suoi successi, nel 2008, ad 80 anni, Grigorovich fu richiamato dal Teatro Bolshoi come coreografo e maestro di ballo. In carriera ottenne numerosi riconoscimenti. Nel 1973 fu nominato artista del popolo dell'Unione Sovietica e successivamente ricevette il premio di Stato. Fu anche presidente del Benoit de la Danse, una delle competizioni di balletto più prestigiose al mondo.
E noi chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.